Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di copertina. Oggi è giovedì 1 marzo 2007. Un caro saluto da Antonio Sofi e dalle pagine web di apogeonline.com. Questa è una puntata particolare non già per i contenuti quanto per il fatto che questa è la 200ª puntata di Quinta di copertina, insomma quasi, anzi più di 2000 minuti in podcast, se non per la qualità, quantomeno sulla quantità non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Ma passiamo oltre agli auto elogi e agli anniversari e iniziamo subito con la rassegna stampa di oggi e partiamo dai blog, anzi dai blog. E in questo caso segnalo una intervista di Nicola Bruno a Gert Loving, uno studioso che da tempo studia la rete e in particolare il blog e i network sociali, che ha anche una posizione un po' critica e fuori dal coro per quanto riguarda il fenomeno dei blog personali. Quel nichilismo da blogger, titola il manifesto, l'inserto ci pensalza, e scrive Nicola Bruno presentando Gert Loving, che appunto da anni porta avanti un progetto di critica della rete prendendo posizione contro l'immagine di internet veicolata da consulenti, venditori di fumo e giornalisti cinici e populisti, sono virgolettati del pensiero di Loving. Torna con un nuovo libro, Zero Comments, in uscita a giugno negli Stati Uniti e un po' di tempo fa era uscita anche un'intervista in cui faceva una approfondita e acuta disamina critica del fenomeno del blogging, di cui Nicola Bruno chiede conto, per esempio nella prima domanda che recita: innanzitutto puoi spiegarci perché consideri il blogging una pratica nichilista? Il blogging, risponde Loving, è la forma contemporanea di autopubblicazione. L'aspetto nichilista emerge quando confrontiamo questo tipo di comunicazione con quello dei media mainstream, che ancora rivendicano di rappresentare il loro pubblico. I blogger non rappresentano altro che se stessi e in questo senso azzerano le strutture centralizzate di senso. Le autorità, dal Papa ai partiti alla stampa, non influenzano più la nostra visione del mondo, continua Loving. Sempre più persone si allontanano dai vecchi media quando sono alla ricerca di senso, informazione, intrattenimento. Niente di scioccante, se non per i giornalisti dell'industria broadcast, che restano turbati da questa ovvietà come se fosse un tentativo di legittimarli. Però il punto, continua Loving, che nonostante questo spostamento quasi naturale verso un'informazione che abbia più senso per la singola persona e che spesso non si ritrova nell'informazione mainstream, alla fine i blogger non sono stati capaci fino ad ora di trovare un'alternativa all'ideologia mainstream. I blog non hanno messo radici, spiega Loving, nel movimento sociale progressista. Sono critici verso i mass media americani, ma la tendenza è piuttosto conservatrice e liberale. Ad ogni modo va riconosciuto loro il merito di aver aperto il panorama dei media in un modo che a internet non era ancora riuscito. Fino a questo momento i media top-down non sono stati in pericolo reale, ma ora i giornali cominciano a rischiare di perdere entrate pubblicitarie. E ancora, c'è molta autoreferenzialità, chiede Nicola Bruno nella blogosfera. Tu fai l'esempio del blog roll, uno strumento progettato per esprimere solo accordo. È davvero un problema non poter linkare i propri avversari a chi non ci piace, risponde Loving. Il risultato di tutto ciò è un comportamento collettivo conformista e banale. Certo, si tratta di un fenomeno naturale, ma il problema è che internet è qui per restare. Non solo, stigmatizza anche Loving un'altra ossessione dei blogger, quella per le statistiche e i numeri. E infatti spiega perché coltivare atteggiamenti narcisistici e ossessivi del sé. Io più link in entrata dei tuoi. Lasciate perdere, c'è già abbastanza allungamento del pene in rete. Ho dedicato una lunga lettura alle opinioni controcorrente pur acute di Gert Loving e rimaniamo sul tema dei blog, in questo caso saltiamo al Sole 24 Ore, Nova, inserto del giovedì dedicato alla innovazione e alle tecnologie. Nella rubrica Crossroads a cura di Luca De Biase si occupa di i falsi blog, i fake blog che si battono liberando quelli veri, questo è il titolo, e parla appunto di di falsi blog, della faccia nascosta della rete del pubblico attivo che sta contribuendo a cambiare i media, il marketing e l'informazione. Oltre ai milioni di blogger che fanno sentire la loro voce anche critica dalla parte dei cittadini, spiega De Biase, ci sono alcuni flogger, ovvero falsi blog, che fingendosi comuni consumatori sono in realtà collaboratori di aziende e organizzazioni che utilizzano i loro servizi nel tentativo di manipolare le opinioni degli internauti, diffondendo recensioni favorevoli a particolari aziende, marchi e prodotti. Insomma, pare un fenomeno quello dei flog, dei fake blog, dei falsi blog che si sta sempre più diffondendo. È un fenomeno che si va diffondendo ed è anche un segnale chiaro di come inizia ad essere percepito il ruolo dei blog nel creare opinioni dal basso. Chiaramente la diffusione di fake blog, di flog, è un inquinamento della comunicazione basata sulla fiducia che si muove nella blogosfera. Allora sta ai blogger quella di far rispettare una pulizia della comunicazione anche dal punto di vista aziendale, e soprattutto sarà più importante il lavoro di coloro i quali si fanno conoscere giorno dopo giorno e che conquistano posto dopo posto una loro credibilità. E soprattutto basti forse a impedire, ad allontanare le aziende dall'idea di adoperare il mondo della blogosfera con dei falsi blog, basti pensare che le aziende che sono state scoperte a manipolare la logica dei blog in maniera fasulla hanno fatto una figura talmente pessima e così clamorosamente condivisa da tutto il pubblico attivo in rete che rischia davvero troppo. Più che una legge dall'alto, insomma, forse può più un pubblico sputtanamento. Solo una citazione, ritornando ci pensalza, perché Carola Frediani parla di blog e politica, anzi di internet e politica. È una citazione in cui stanno accadendo delle cose interessanti da tanti punti di vista, e Carola Frediani racconta proprio di un caso ha raccontato Eric Erickson, autore di RedState.com, un luogo di riferimento per i conservatori americani, un blog che a un certo punto ha ricevuto un commento in cui si elogiava il senatore John McCain. Allora si è insospettito, ha fatto una serie di ricerche online e ha individuato nell'anonimo commentatore un consulente del comitato politico dello stesso McCain. Insomma, il concetto è lo stesso: cercare di inquinare la conversazione fiduciaria che si svolge sui blog. Anche in questo caso chi viene scoperto ci fa una figura pessima. Ultime due segnalazioni, la prima la trovo su Il Sole 24 Ore, è una intervista di Paolo Pozzi a Andrea Monti Riffeser, che è l'editore del quotidiano nazionale Giorno, Resto del Carlino e La Nazione. Stiamo parlando di 2.345.000 lettori al giorno, e così come Arthur Sulzberger, il presidente del gruppo editoriale del New York Times, Andrea Monti Riffeser parla del ruolo del web e se e come ucciderà i giornali. Il web non ucciderà i giornali, questo è il pensiero, il virgolettato di Andrea Monti Riffeser. È un virgolettato che ho trovato ormai in tanti articoli. La reazione del mondo della carta stampata, che cerca di tenere botta all'impatto di internet e crede però con argomentazioni che ci sia ancora la possibilità dei giornali di carta di rimanere sul mercato, cosa su cui concordo, perché internet e la carta sono più complementari che alternativi. Alcune domande Paolo Pozzi chiede ad Andrea Monti Riffeser, in pratica se non conviene investire sul web visto che non ci sono i costi della carta e le rotative della distribuzione, e Monti Riffeser risponde che certo queste sono voci di bilancio che internet non ha, ma oggi le rotative full color danno un vantaggio in più ai quotidiani e permettono di offrire prodotti editoriali più belli e appetibili non solo per gli inserzionisti pubblicitari ma anche per gli stessi lettori. Insomma, secondo Monti Riffeser, la risposta alle logiche innovative di internet e il quotidiano full color Non solo Andrea Montirifeser liquida le ore passate sul web come ore che sono sprecate senza una vera guida, e invece il quotidiano può benissimo diventare uno strumento di consultazione preziosa per cercare sul web quello di cui si ha bisogno senza perdere tempo. Insomma, il quotidiano è uno strumento di consultazione per cercare sul web, e liquida anche quello che è il ruolo potenziale della pubblicità, perché dice: uno su internet può anche cliccare quello che vuole, ma se poi non va a comprare? Invece il giornale ha una forte fidelizzazione con i suoi lettori, che hanno fiducia della testata, la vanno a cercare in edicola, e questo aspetto dà più forza anche alla pubblicità pubblicata. E proprio riguardo alla pubblicità, c'è forse chi la pensa in maniera diversa sull'impatto che può avere sui modelli di business la pubblicità sulla rete, e appunto segnalo rispetto a questo un taglio medio della Corriere della Sera di Giancarlo Radice, che parla di un'intesa tra Dada e Google. Dada è un'azienda italiana, è una delle poche società sopravvissute allo scoppio della bolla speculativa agli inizi del nuovo millennio. Proprio oggi viene lanciato un servizio che si chiama Friends, in cui la S è il simbolo del dollaro, lanciato contemporaneamente in Italia e negli Stati Uniti, che punta a rivoluzionare quella che è la logica dei social network, ovvero nei social network tu puoi costruirti uno spazio personale ed entrare in contatto con amici e affini. In questo caso invece, in Friends, tu puoi fare tutte queste cose, ma poi anche avere una retribuzione, una parte della raccolta pubblicitaria sulle pagine del tuo social network, raccolta pubblicitaria che passa attraverso il servizio di AdSense di Google. Insomma, Google e Dada stanno provando a ridistribuire parte dei proventi che si basano sui contenuti generati dagli utenti agli utenti stessi, e potrebbe essere davvero una killer application dei social network. Bene, questa è l'ultima segnalazione, vi auguro una giornata win-win e l'appuntamento è a domani.